Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, già introducendo la riflessione e la celebrazione di questa domenica, soprattutto introducendo l'argomento centralissimo di questa liturgia della parola, famiglia e matrimonio, vi ho detto che si tratta di un argomento importantissimo, un nervo scoperto, non soltanto per la vita del mondo presente, la famiglia è in crisi, lo diciamo tutti, ma anche per la Chiesa, che riconosce questo dato della famiglia come un dato problematico in senso positivo, cioè qualcosa al quale si deve pensare, si deve provvedere. Tutti noi siamo pronti sempre a dire no, crisi, la famiglia in crisi. Sapete cosa stiamo dicendo? Che siamo in crisi noi, perché la famiglia siamo noi. Ciascuno di noi è parte di una famiglia. E dunque, in questo momento il Signore ci chiede, ecco la spiegazione della parte finale del Vangelo, un atteggiamento di apertura e di confidenza nella Sua parola e nella Sua volontà. Uno potrebbe dire, ma si parla di matrimonio, divorzio, ripudio, e poi questa frase sui bambini, che c'entra? Guardate che la frase non è sui bambini, se leggete bene il Vangelo. Non è una frase di quelle frasi che vengono usate in modo populistico anche tra di noi religiosi, tra di noi cattolici. Qualcuno, per esempio, se io mi lamento che si portano i bambini piccoli alla messa, i quali giustamente, pensate voi, un bambino che dovrebbe stare zitto e fermo un'ora alla messa e per giunta anche ascoltare, sono cose naturali, mi dice, ma Gesù ha detto i bambini vengano, ma Gesù non voleva dire quello che pensi tu con questa frase. Con questa frase Gesù vuol dire che noi adulti dobbiamo avere nei confronti di Dio quella confidenza sconfinata che un bambino ha nei confronti di papà e mamma. Un bambino si sente in braccio a papà e a mamma sicuro, si fida di papà e mamma, di tutto quello che loro trasmettono e dicono. E Gesù dice questo nel Vangelo di oggi. Perché chi non accoglie il regno come lo accoglie un bambino, non entrerà nel regno. E in questo momento, quello che Gesù ci chiede è proprio di aprire il cuore davanti a questa parola. E perché parlo di cuore? Perché ne parla Gesù. Gesù che risponde ai farisei, i quali lo interrogano per metterlo alla prova. Come vi dico sempre, anche alla catechesi, ci sono due modi di fare domande. Un modo ottimo e bellissimo è quello di capirci qualcosa di più. Queste domande sono sacrosante. Sono le domande di chi dice, voglio addentrarmi nella conoscenza del mistero, che non conoscerò mai abbastanza e che quindi devo sondare con l'aiuto della ragione che il Signore mi ha dato. Il secondo modo è il modo stupido di fare domande, un modo che vuol dire non mi interessa quello che dici, ho già il mio parere, io sto per gli affari miei, tu stai per gli affari tuoi, ed è proprio l'atteggiamento che Gesù condanna dicendo, quando incomincia a spiegare quello che spiegheremo subito anche noi, per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha concesso alcune cose. Di modo che, cari fratelli e care sorelle, come vogliamo metterci in questo momento davanti a Dio? Con l'alterigia e la superbia di chi dice io so già tutto, non mi interessa mettere in discussione quello che ritengo io giusto, o con la confidenza di un bambino che dice adesso sentiamo cosa mi dice papà su queste cose importanti della mia vita. Vi chiederei adesso, so che sorridete subito, è chiaro, di fare mente locale, di tornare all'avvento dell'anno scorso, un anno fa. Mi dite, non ci ricordiamo quello che ci ha detto domenica scorsa? Immaginiamoci se ci ricordiamo quello che ci ha detto in avvento. Ma forse vi ricordate, perché è un termine un po' strano, e allora lo voglio evocare per questo. In avvento l'anno scorso, parlando per diversi motivi, vi ho detto che alcuni padri della Chiesa, che sono i vescovi dei primi secoli, quelli che sono stati successori degli apostoli e poi ancora successori dei successori degli apostoli nei primi secoli, Alcuni dei padri hanno parlato di Gesù come restaurator. Avete capito bene? Gesù restauratore. Che cosa sarebbe venuto a fare Gesù sulla terra? Restaurare il progetto primitivo di Dio. Dio aveva un progetto di amore, di comunione con le sue creature, e il peccato ha rotto questo progetto. Noi abbiamo risposto in un modo non consono a questa chiamata di amore che Dio aveva per l'umanità. E allora, e qui dovremmo ricordare tutti la parabola dei vignaioli omicidi, sicuramente la ricordate. Allora che cosa ha fatto Dio? Dio ha detto: va bene, manderò i miei rappresentanti. Sono venuti per esempio i profeti, i giudici, i re, ma l'umanità non ha ascoltato questo richiamo. E allora alla fine Dio ha detto: bene, manderò mio figlio che annuncerà un Vangelo di salvezza e riporterà l'umanità alla comunione con me. E questo figlio noi l'abbiamo ucciso. La parabola dei vignaioli omicidi, che è raccontata da Gesù, Gesù in questa parabola parla di se stesso, ci dice proprio questo: il padrone della vigna affida la vigna agli operai, che però si impadroniscono del frutto. Allora il padrone manda dei suoi rappresentanti, ma vengono mandati fuori della vigna e picchiati. Poi ne manda degli altri e vengono uccisi. Alla fine dice: manderò mio figlio, di mio figlio avranno rispetto. Ma quando i vignaioli vedono il figlio, dicono: uccidiamolo, perché è l'erede, così la vigna la prendiamo noi. Ecco allora quello che Gesù oggi fa notare a queste persone, a questi farisei, nel brano di Vangelo che abbiamo ascoltato. Gli chiedono: è lecito che un uomo ripudi, mandi via la moglie, divorzi da lei? Gesù dice: Mosè cosa vi ha ordinato? Mosè ha detto che possiamo farlo. Ma, dice Gesù, Mosè l'ha detto perché il vostro cuore era duro. Attenzione, una cosa è dire perché non ci arrivi, perché sei piccolo, perché non sei formato. Una cosa è dire hai il cuore di pietra. Io posso certamente parlare in un certo modo con i bambini, portare ai bambini, per esempio, che sono piccoli, determinati concetti. Lo farò adattandomi alla loro mentalità, alla loro condizione. Ma la loro mentalità e la loro condizione è totalmente differente da chi non vuole sentire, da chi non è interessato. Lo comprendiamo questo? Quindi Gesù dice: Mosè vi ha concesso questo non perché voi non eravate ancora pronti, non sapevate, no, ve l'ha concesso perché avete un cuore duro. E guardate, all'interno del popolo di Israele le varie scuole rabbiniche proponevano cose pazzesche da questo punto di vista. C'era chi diceva, Monsignore lo ricordava stamattina alla messa, c'era chi diceva che si può dare il ripudio soltanto in caso di tradimento, cose di questo genere, e chi diceva addirittura che si poteva concedere il ripudio quando uno si stancava della faccia della moglie e se ne trovava una più bella. Per questo chiedono a Gesù qualcosa, eh? E Gesù parla, come al solito, toccando la radice profonda di questo argomento. E allora qui noi, oggi, dobbiamo capire questo. Gesù è venuto per riproporci l'immagine originaria della famiglia come uscita dal cuore di Dio. Ecco la pagina della Genesi che abbiamo sentito. Una pagina bellissima. Adesso qui le persone sposate dovrebbero un attimino, ecco, metabolizzare, entrare un po' nella situazione che la pagina evangelica propone. Bellissimo, no? Quando Dio dice: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli sia uguale. A me fanno sorridere a freddo però certi atteggiamenti, per esempio delle femministe che dicono: ah, la dignità della... La dignità della donna è scritta nella Bibbia, nella prima pagina, quando Dio dice che la donna è uguale in dignità all'uomo. Che poi questo sia stato attuato e vissuto, non lo so, quante cose non sono state attuate e vissute nei secoli, però non è che sia una scoperta del secolo scorso, è una cosa scritta nella Bibbia. Ti farò un aiuto che sia uguale a te. E poi dice Dio che cos'è la famiglia. L'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e saranno una carne sola. Non osi separare l'uomo ciò che Dio unisce. Anche qui voi sentite dire: non mi sposo in chiesa perché così posso divorziare. Ma guarda che il matrimonio è intrinsecamente indissolubile anche fuori dall'argomento religioso. La gente questo non lo sa. Per questo sentiamo, stavo per dire baggianate, ma non è un termine rifinito da usare in predica, tutte queste stupidaggini. Dio ha voluto essenzialmente e naturalmente che il matrimonio fosse indissolubile comunque sia. Non è Gesù Cristo che ha inventato il matrimonio, lo sappiamo questo, no? Gesù Cristo ha inventato il sacramento del matrimonio, è una cosa differente. Il matrimonio lo ha inventato Dio nel momento in cui ha creato l'uomo e la donna. Perché? Perché dalla unione dell'uomo e della donna doveva venire poi la discendenza che avrebbe popolato la terra. La famiglia nasce nel cuore di Dio, nell'atto creativo di Dio. Pensiamo a questo. Soltanto dopo, con l'avvento del regno di Dio, ecco perché si parla nel Vangelo di regno, di accogliere il regno come bambini, con l'avvento del regno di Dio e la predicazione del Vangelo, soltanto dopo Gesù Cristo darà all'amore umano tra due creature la dignità di sacramento, solo dopo. Per cui, che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che la persona atea, che convive, che si sposa civilmente, non contrae un matrimonio come un coriandolo, un matrimonio di cartone, contrae un matrimonio indissolubile ugualmente. Stiamo dicendo questo. E stiamo dicendo che per chi è battezzato non c'è un altro modo di vivere la vita insieme se non il sacramento matrimonio. Ecco, così le cose sono in ordine. E pensiamo appunto che la famiglia è qualcosa che noi prendiamo dal cuore di Dio. Ma sentite, ma questa non è una cosa bellissima? Che io accolga nella mia vita una cosa che è germogliata, radicalmente buona e bellissima dal cuore di Dio. No, invece cosa facciamo noi che siamo intelligenti? Sediamo in Parlamento in Italia e definiamo che la famiglia è questo. Poi sediamo in Parlamento in Spagna e decidiamo che la famiglia è quella. Poi sediamo in Parlamento in Francia, in Germania, in Belgio, in Olanda e la famiglia è un'altra cosa. Per cui il risultato alla fine è che molte volte le cose anche si contraddicono. Non può venire da noi una definizione così alta di una cosa così importante. Noi la prendiamo dalle mani di Dio e la prendiamo come cosa bellissima. E qui c'è una delle cose che io dico quando faccio il corso di matrimonio. Tra l'altro ieri sera, dopo l'omelia, che è durata un bel po', cercherò di fare da bravo e sarà più corta adesso, alcuni scherzando e alcuni non scherzando mi hanno detto: ma non si potrebbe riorganizzare un corso di matrimonio per quelli che sono già sposati? Ma si può anche fare, perché no? Per rispolverare qualche concetto di quelli che sto per dire? Sì, perché guardate, il matrimonio e la famiglia sono delle cose bellissime. E non è bello assolutamente che chi è sposato parli male del matrimonio e della famiglia. Perché si parla male di un sacramento, di una realtà che Dio ha voluto da sempre e per tutti e che Gesù Cristo ha trasformato in un segno sacro del suo amore. Ieri c'era un matrimonio, agli sposi l'ho ricordato: voi venite qui con due storie differenti, due educazioni differenti, due famiglie differenti. Cosa portate al Signore? Il vostro amore. Il vostro amore è un amore naturale, l'amore di due persone che si sono incontrate e si sono innamorate. E questo dell'innamoramento che cos'è? Non è come mi dicevano alcuni mesi fa alcuni ragazzi, sia stato detto all'università: chimica e basta. Di modo che il mio cervello e io sono soltanto chimica. No, no, l'innamoramento è la vocazione di Dio. È Dio che ti fa vedere in quella persona che tu magari avevi già visto, che conoscevi già, in un dato momento la persona con la quale devi realizzare il progetto di amore che Dio ha su di te. Bene, portate il vostro amore naturale, quello che cominciate il giorno del vostro innamoramento, perché questo vostro amore sia consacrato da Dio e diventi una realtà eminentemente spirituale. Bellissimo il concetto di questo amore che fonde, no? I due non sono più due, ma una cosa sola. Da due strade, da due famiglie, da educazioni differenti, una cosa sola. Come dico sempre, dobbiamo all'interno del matrimonio imparare a non dire più io, ma noi. Non più dire mio, ma nostro. Insieme, perché non siamo più due, una cosa sola. Voi immaginate uno che si stacca un braccio, che si stacca una gamba, che si stacca la testa. Beh, qualcuno la testa se l'ha perduta per altri motivi. Però voglio dire, ve lo immaginate una cosa di questo genere? Questo succede all'interno del matrimonio, quando io continuo a fare i miei affari e mia moglie continuerà a fare i suoi. Questo succede. Una bestialità, una mostruosità. Il matrimonio è una cosa bella e quelli che lo celebrano, riconoscendo che c'è dietro una chiamata di Dio, devono essere felici di averlo celebrato e di vivere nel matrimonio. Dice, ma sa quanti problemi? Ma sentitemi un attimo, dov'è che non ci sono problemi? I problemi ce li hai di salute? I problemi ce li hai di lavoro? I problemi ce li hai nel condominio? O no? Il cielo non è qui. E se noi affrontiamo la questione del matrimonio e la questione della famiglia con l'idea aerea, molto astratta, che non ci siano problemi, non siamo umani e non siamo razionali. Tuttavia, pensiamo bene questo, è l'atteggiamento spirituale che mi mette in condizioni di crescere nel matrimonio. Avete sentito anche voi tante volte, no? Prima la gente non divorziava perché erano tonti. No, prima la gente non divorziava perché era formata cristianamente e sapeva che fare sacrifici è importante. Adesso noi sacrifici non ne facciamo e non ne vogliamo fare. E quando arrivano le croci ci trovano disarmati ed educhiamo le nuove generazioni secondo una mentalità che insegna che il sacrificio non esiste, per cui studia, no perché non mi piace, non studio, perché studiare è sacrificio, lavora, no, tanto c'è mamma e babbo, fino a 40 anni sto tranquillo, perché? Perché lavorare è sacrificio. E quando poi arriverà qualche problema, perché nella vita, come abbiamo detto, i problemi ci sono per tutti, educati in questo modo i nostri giovani affondano. Soluzione? Psichiatra. Questa è la verità, quello che vediamo sempre. Insegnare che la famiglia, se c'è da soffrire, è buono che la affrontiamo soffrendo per tenerla in piedi, non per distruggerla. Che dobbiamo lavorare, soffrire, impegnarci, perché questo modello che Dio ci ha dato funzioni. Non perché si divida. Ma guardate che belle le nostre famiglie. Dove ci sono stati problemi? Li abbiamo visti tutti, se non sono stati lavorativi sono stati di salute, se non sono stati di salute sono stati di unione, di casa, di quello che volete voi, perché famiglia senza croce non ce n'è, però che belle le nostre famiglie. E invece vanno avanti questi atteggiamenti, sempre più, si radicano, questi atteggiamenti nei quali tutto viene considerato come molto relativo. Era andato quel tipo a confessarsi, e gli aveva detto il sacerdote, da molto che non confessa, da circa un mese. Bene, quindi quello dice, sono sposato, il prete dice, non è peccato, ah ma io mi pento uguale. Sono questi gli atteggiamenti, no? Atteggiamenti di uno che fa le cose quasi senza pensare. Ma vi immaginate uno che parla male della messa? Avete mai sentito? Io non ho mai sentito. Uno che parla male della consacrazione alla messa? Mai sentito. Uno che parla male della confessione, o meglio, dell'assoluzione nella confessione, mai sentito. Un prete che parla male del suo sacerdozio, mai sentito. Anzi, abbiamo sentito tantissime volte quelle frasi bellissime, Don Orione, Don Bosco, San Manuel anche, no? Mille volte nascessi, mille volte mi farei sacerdote. Ma questo lo dovete dire anche voi che siete sposati. Perché? Perché la vostra è una risposta all'amore di Dio. mettiamo sull'altare pane e vino, che sono normali, pane e vino, oggetti. È la consacrazione di Dio che rende il pane e il vino Gesù. È la soluzione del sacerdote che ti perdona i peccati. Ci sono in tante situazioni realtà che dall'essere realtà naturali assurgono a questo rango di realtà spirituale. Così allora noi guardiamo questo modello, guardiamolo con impegno, guardiamolo, e io vorrei dire questo proprio alle persone sposate che sono in chiesa e ai fidanzati, giovani compresi. Guardiamo questo modello, perché questo modello è quello sano, quello buono che noi dobbiamo incarnare nella nostra vita, con quella proposta che Gesù ci fa. Il matrimonio con le sue due caratteristiche essenziali, l'unità e l'indissolubilità. Unità vuol dire due persone sole con uguale dignità, unite per sempre. Due persone sole unite per sempre in un vincolo, indissolubilità, che nessuno può sciogliere. Non osi separare l'uomo ciò che Dio ha unito. E poi i fini del matrimonio: l'aiuto reciproco degli sposi e la procreazione ed educazione della prole. L'aiuto reciproco degli sposi. La volontà degli sposi reciprocamente deve essere quella di realizzarsi. Deve dire lo sposo quando si alza: oggi fine della mia giornata sarà che mia moglie sia felice vicino a me. Scopo della vita della moglie sarà rendere felice il marito, consumarsi reciprocamente per questo. Quello che vediamo è terrificante. Vi ricordate, forse altre volte vi ho raccontato, quello che c'era scritto su quella tomba spagnola, no? C'era scritto così: qui riposa in pace mia moglie Dolores, per tutte le spagnole si chiamano Dolores. Qui riposa in pace mia moglie Dolores, da adesso anche gli altri a casa, in pace, no? Poi ce l'ha scritto sotto piccolino: Signore, ricevila con quella gioia con la quale te la stiamo mandando. Doveva essere proprio un encomio di santità. Noi impariamo da questa messa, dalle cose che il parroco vi dice anche sorridendo, che devono cambiare gli atteggiamenti in casa. Devono cambiare. Oggi sono andato a messa, ho sentito questo Vangelo, cambio atteggiamento. Diceva quello, sempre per sorridere, no? Tornava da lavoro, faceva doccia in fretta, mangiava all'Umbrosus, poi si coricava col televisore mega galattico. Si potrebbe parlare di questi televisori in camera da letto, vabbè, un altro momento. Questo televisore notte, ecco il telecomando, zan zan zan, tutta. E a un certo punto la moglie gli ha detto: ma insomma, non parliamo mai, non possiamo scambiare un'idea. E quello gli ha detto: vabbè, mettiti qui, parla. E a un certo punto, però lui continuava, no? E quella parlava. A un certo punto si è confuso, si è girato verso la moglie e col telecomando cercava di cambiare il canale della moglie. Ma cambiare atteggiamento vuol dire: spegni il televisore, ascolta tua moglie, ascolta tuo marito, l'hai sposato per questo? Perché in quel momento hai capito che il Signore ti aveva messo vicino quella persona con la quale insieme dovevi realizzare un progetto di amore. Sì, ma bisogna che queste cose le diciamo ogni tanto. Quel tipo era stato invitato a cena a casa di amici, e quando è andato a cena il padrone di casa si rivolgeva alla moglie: tesoro, amore, cara. Poi in un certo momento si sono trasferiti nella sala e quello gli ha detto: ma da quando siete sposati? Da più di 40 anni. Dice: la chiami ancora tesoro, amore? Mi complimento. No, dice, mi disoscaresco su nomini. Sono queste le situazioni che vediamo. Siamo insieme 50 anni, lui lì e io qui. No, questo non è possibile. Alla fine della messa vi chiederò, se siete insieme marito e moglie, di prendervi per mano e darò la benedizione ancora sulle vostre nozze, che siano state celebrate tantissimi anni fa o recentemente, questo non interessa. Però sì che dovete rinnovare questo impegno di entrare ancora una volta profondamente nel progetto di Dio che vi ha chiamato a questo, e dovete essere contenti. Ultima cosa, dice, se questo non ha funzionato, divorziati, risposati, concubini, altre famiglie, famiglie allargate, famiglie slabrate, tutto quello che volete voi, e se questo non ha funzionato buttiamo tutto a mare? No. E dice, ho divorziato, poi mi sono messo con un altro, ho fatto figli, quindi c'è un'altra famiglia, cosa facciamo? Distruggi anche questa per tornare? No. Anche in queste situazioni io direi, continuiamo a guardare il modello che ci ha dato Dio e ad avvicinarci il più possibile. Una persona che è divorziata, che è sposata civilmente, può comunque partecipare alla messa, anche se non può fare la comunione? Può comunque pregare anche se non si può confessare, può comunque partecipare attivamente alla vita della comunità cristiana e deve farlo perché è battezzato e cresimato. E poi guardare questo modello di famiglia, questo modello di matrimonio e tendere il più possibile ad incarnarlo. Poi ci sarà la misericordia di Dio, poi ci sarà il Signore, l'aiuto che il Signore non farà mancare per capire che cosa c'è da fare. Oggi è la festa della Madonna del Rosario, mettiamo nel suo cuore, è bellissimo, no? Questo abbinamento, Madonna del Rosario, famiglia e matrimonio, mettiamo nel cuore della Madonna le nostre famiglie, i nostri matrimoni, mettiamoli nel cuore di Maria perché li aiuti, li sostenga e li protegga. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio.